forse la cosa più tragica di questo periodo, oltre le morti di tanta gente, è davvero la morte in solitudine. Perché io dico sempre che Gesù Cristo è morto davvero in solitudine totale, sì, anche se Giovanni ci mette sotto Maria che sta sotto la croce e Giovanni, ma lui è morto in totale solitudine, in una solitudine totale talmente di abbandono anche da parte di Dio, in un certo senso, perché nessuno muoia solo. E allora, dentro a questa realtà, che cosa come cristiano vi posso dire? Intanto io come cristiano non ho mai trovato nella Bibbia che si dica che Dio è il Dio dei morti. Non ho mai trovato nella Bibbia che Dio voglia la morte. Non ho mai trovato nel Vangelo che Gesù voglia la morte. E allora per me come cristiano è sempre molto importante dire così. Il Dio in cui crediamo, mi piacciono questi due titoli di Dio, è un Dio amante della vita, è un Dio amico degli uomini. E mi ricordo molto bene quello che dice la Sapienza, perché Dio non ha fatto la morte, né gode per la perdizione dei viventi, Sapienza 1. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Portatrici di salvezza sono le generazioni del cosmo e non c'è in esse veleno di rovina, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Certo. La morte entra nel mondo per il peccato, per il diavolo. Cosa vuol dire? Quale morte? Quella totale, che in qualche modo è un fallimento della vita, la morte come esito finale della vita terrena è parte della nostra vita umana, ma non è la morte totale, non è la morte totale. Perché il Dio della vita è il Dio della promessa. È il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei viventi, il Dio di ognuno di noi. È questa la fede che Gesù proclama di fronte anche ai sadducei che negano la risurrezione. Non gli fa un discorso filosofico, gli fa un discorso semplicemente di dire che il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei vivi, perché in lui vivono. Mi sembra che questo sia fondamentalmente il punto centrale dell'annuncio e del Dio della vita, di questo Dio che ha detto ad ognuno di noi: tu sei mio, tu sei fatto a mia immagine, ti ho chiamato per essere con me in un dialogo per sempre. E allora, guardando Gesù, la storia di Gesù di Nazareth, la storia di Gesù di Nazareth ci dice, a me piace sempre questa parola centrale, Gesù dice: sono venuto perché abbiate vita e vita piena. E nei Vangeli io sottolineo sempre che Gesù lotta, lotta, lotta contro la malattia, contro la sofferenza, contro la morte, in qualche modo si arrabbia perché vede qualcosa che non è nella linea del progetto del Padre. E lui è proprio venuto per prendere su di sé questa nostra realtà tragica della morte, per vincerla e per aprire la strada attraverso la morte alla vita. Vedete, mi ha sempre colpito, soprattutto in teologi protestanti, sul tema della morte, questo confronto per vedere la totale diversità fra il discorso filosofico che fa Platone della morte di Socrate e i Vangeli come presentano la morte di Gesù. Mi ha sempre colpito, loro sottolineano tantissimo, è abbastanza evidente, no? La totale diversità. Per Socrate, evidentemente, la morte è davvero finalmente uscire dalla prigione del corpo. E quindi è un aspetto totalmente positivo ed è appunto uscire da questa carcere del corpo. Evangeli, carissimi. Se ci guardiamo bene, sono sconvolti i testimoni di Gesù della morte come Gesù muore, sono sconvolti. Questo essere sconvolti lo si vede molto bene nel Vangelo più antico, che è quello di Marco, e poi pian piano ci si accorge che nei Vangeli, fino al Vangelo di Giovanni, che poi la morte viene vista come glorificazione di fatto. Gesù muore davvero, prendendo su di sé la realtà tragica della morte, che nella realtà è anche frutto del peccato. E quindi pensate al Getsemani, pensate alla croce, pensate appunto a quel Dio mio che mi ha, perché mi hai abbandonato, che non è la disperazione, ma è fondamentalmente l'esperienza di chi ha preso su di sé tutta la nostra tragica realtà e di fatto vive in qualche modo questo abbandono, ma in questo abbandono del Padre lui si abbandona fiducioso al Padre e si mette totalmente nelle sue mani. Quante volte alle persone ammalate, alle persone che sono verso l'esito finale della vita, se sono ammalate semplicemente dico di pregare come ha pregato Gesù nel Getsemani, se sono verso la fine della vita, dico semplicemente quelle parole che ha detto Gesù, secondo il Vangelo di Luca. Padre, nelle tue mani affido la mia vita. Normalmente è questa la preghiera che cerco di dire con coloro che stanno andando all'incontro col Signore. Da questo che ho detto, sarebbe interessante anche vedere l'iconografia del crocifisso. Se da una parte i bizantini ce lo presentano nella linea giovannea, di un trionfatore, di un sacerdote che comunque ha offerto se stesso, ma ha vinto già il potere del male. Dall'altra, la nostra tradizione, da Cimabue, eccetera, ma soprattutto la nostra tradizione francescana, davvero ci ha messo di fronte ad una morte molto umana, molto umana. Proprio perché molto umana, molto divina, perché è una morte che ha accolto in sé i due aspetti del morire. L'uno, e mi dispiace che poi portarlo di là, dicevo, questo è molto importante secondo me, cioè di fatto il fatto che nella morte di Gesù si colgono due aspetti del morire. Noi abbiamo sempre sottolineato che la morte è qualcosa che uno subisce. In qualche modo non la vive, la subisce. Molto nella teologia è sempre stato. Poi, in qualche modo, in particolare il teologo Rahner ha sottolineato soprattutto la morte come un morire in cui, in qualche modo, tu appunto, in qualche modo, vi partecipi e in qualche modo, condividi e in qualche modo ci metti la tua volontà in questo. Ebbene, è quello che avviene in Gesù. Se da una parte egli sembra subire la passione e la morte, dall'altro è lui che offre e che liberamente si mette nelle mani del Padre e si abbandona. Ecco, credo che a volte io ho sperimentato che qualcuno ha saputo vivere questo nel morire. In qualche modo quindi l'ha vissuta la morte, l'ha vissuta come esito finale della sua vita. Come dicevo prima, ha guardato la sua vita con le proprie famiglie e si è messo nelle mani del Padre. Ecco, così ha fatto Gesù. E allora, venendo sempre a Gesù, la morte di Gesù, come dicevo, ha fatto problema ai primi cristiani, che però hanno potuto davvero sperimentare che quel Gesù, il Padre, non l'ha abbandonato alla morte, ma l'ha fatto risorgere dai morti. Lo ha fatto risorgere dai morti. Ed è qui in fondo il discorso della nostra fede cristiana. È qui il cuore, evidentemente. Perché di fatto, se Cristo non è risorto, allora davvero mangiamo e beviamo perché tutto finisce con la morte. Se Cristo è risorto, allora la nostra speranza è davvero in Lui. Però a me piace sempre, quando rifletto su questo, presentare un aspetto che mi ha sempre colpito. Noi crediamo e diciamo che Gesù è morto e sceso agli inferi, è il terzo giorno, è risuscitato dai morti, disceso agli inferi. Sappiamo quanto la tradizione cristiana orientale sottolinea questo aspetto anche con l'iconografia. In fondo, l'iconografia della resurrezione è Cristo che scende agli inferi. Con la croce spalanca la porta della morte e vi tira su i progenitori, eccetera. Questa è un'immagine molto importante. Davvero Cristo è penetrato negli inferi, è penetrato nella realtà della morte. E allora mi sembra molto bello pensare che in ogni morte è il Signore che scende con te, ti prende per mano, ti accompagna, non ti abbandona. E allora, se davvero questo è il cuore della fede, dicevo, questo terzo giorno è un aspetto che mi ha sempre colpito. E seguendo più o meno una riflessione di una tesi di laurea di un teologo che poi diventò anche cardinale, mi ha sempre colpito questo aspetto. Che sei il terzo giorno? Uno, due, tre, no. È una piccola misura che nella tradizione già ebraica. Il terzo giorno, dopo il terzo giorno c'è la corruzione. E quindi cosa vuol dire? Il Signore ti lascia nella sofferenza, nella morte. Sembra abbandonarti, ma il terzo giorno ti fa risorgere. Questo vale anche per noi. In fondo l'esperienza della sofferenza, del dolore, c'è sempre in qualche modo anche un tempo nel quale sembra che il Signore ti abbia abbandonato, ma non ti lascia andare alla corruzione. Non ti lascia andare alla corruzione. Ecco, alcune riflessioni così. Termino queste piccole riflessioni dicendovi ancora, come vi dicevo all'inizio, non so aiutare tante volte le persone. Forse le so aiutare quando c'è un rapporto vero e quindi quando c'è stato un rapporto di vita e quando quindi è possibile che sia un rapporto di vita, anche di vita di fede, e anche nella malattia, nella sofferenza, anche quando si va verso la morte. E allora credo che la cosa più bella che il Signore ci invita a fare è proprio questa, di essere consapevoli che davvero noi stiamo andando verso un incontro, siamo in un cammino, verso una casa, verso un padre. Allora mi piace ricordare un testo di Giovanni della Croce e poi un testo che ho letto in alcune circostanze drammatiche per la morte di giovani, che è un testo di questo monaco austriaco Martin Luther, e termino così. Il testo di Giovanni della Croce. Che cosa succederà dall'altra parte, quando per me tutto si sarà volto verso l'eternità? Io non lo so. Lo credo. Credo soltanto che un amore mi attende. So soltanto che allora, povero e senza pesi, dovrò fare il bilancio della mia vita. Ma non dispero, perché io credo. Credo proprio che un amore mi attende. Ciò che ho creduto, lo crederò ancora più fermemente al di là della morte. È verso un amore che io cammino quando percorro il mio sentiero. È verso l'amore che io discendo dolcemente. Se ho paura, è perché mai? Ricordatemi semplicemente che un amore mi attende. Quest'amore mi aprirà totalmente alla sua gioia, alla sua luce. Sì, oh Padre, io vengo a te, in quel vento di cui non si sa né d'onde venga né dove vada, verso il tuo amore che mi attende. Amen. E l'altro testo di Martin Luther, che tra l'altro fu letto, pregato, quando Giovanni Paolo II fu a Vienna, è un testo, secondo me, almeno io che sono un po' vecchietto, ma c'è anche un'altra persona più o meno della mia generazione, è un testo che ci ritrovo tante cose che anch'io mi sono detto davanti al Signore negli anni 68-70, in quegli anni lì. Un testo che in qualche modo sottolinea come il Signore trasforma questa nostra vita. È molto collegato a quel salmo che appunto quando il Signore appunto ci ha fatto uscire dall'esilio, che festa sarà. Lo leggo, un testo che mi è molto caro. Quando Dio ci condurrà a casa dai giorni di peregrinazione, ci condurrà a casa dal crepuscolo nella sua luce beata, che festa sarà. Allora il nostro stupore inizierà di nuovo. Canteremo inni nuovi del mondo e della storia. Canteremo, esulteremo, saremo felici, perché ci condurrà a casa dalla povertà nella pienezza. Quando Dio ci condurrà a casa dagli spazi stretti, che festa sarà. Gli scettici riconosceranno. In verità il loro Dio fa miracoli. Fa della notte il pieno giorno e fa fiorire il deserto. Quando Dio ci condurrà a casa dalle notti senza sonno, dai discorsi senza senso, dalla caccia al denaro, dalla paura della morte, dalla lotta e dall'avidità, quando Dio ci condurrà a casa, che festa sarà. Allora scioglierà lo stretto pugno e le catene con le quali ci rubammo la libertà. Lo spazio della vita allargherà in tutte le altezze e le profondità, in tutte le larghezze e le lunghezze della sua immensa casa. Nessun confine più ci metterà. Chi ama, amerà per sempre. Quando Dio ci condurrà a casa, che festa sarà. Ci abbracceremo con tenerezza. Rideranno, dopo lunghi anni di povertà, coloro che avevano fame, e canteranno, dopo lunghe notti di prigionia, i torturati dai potenti. Esulteranno i giusti, in terra lottarono e soffrirono per un mondo migliore. Quando Dio ci condurrà a casa, che festa sarà. Ai dispersi saranno tolte le bende dagli occhi, vedranno. Coloro che cercavano troveranno finalmente il loro tu. Nessuno più si tormenterà con la domanda perché. Ammutoliranno coloro che rimproveravano Dio. Potranno contemplare senza fine. Quando Dio ci condurrà a casa, che festa sarà. L'uomo semina con fatica, soffre e matura. Il suo fine resta un inizio. Chi semina con fatica raccoglierà con gioia, perché Dio, il nostro Dio, è un Dio dell'eterna creazione. È un Dio che con noi fa nuovi il cielo e la terra, ci fa venire ed andare, morire e risorgere. La sabbia della nostra fatica terrena splenderà. I mattoni che raccogliemmo per la costruzione del mondo brilleranno come cristalli, esulteranno come mietitori al raccolto, quando Dio ci condurrà a casa, che festa sarà, una festa senza fine.
Grazie Mario, davvero dell'intensità anche del modo così che è stato meditazione per noi, possibilità di entrarci davvero con lo sguardo della fede. E adesso credo saremmo veramente contenti di prenderci mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora. Per chiudere un po' il discorso che è stato aperto dall'Associazione Abramo e Pace, dagli incontri anche con il rabbino, con gli esponenti della comunità islamica, dalle riflessioni di taglio filosofico-antropologico, e poi portato avanti sotto l'aspetto psicologico, diciamo, comunque sicuramente con la collaborazione di tanti aspetti delle scienze umane, come le chiamiamo, e adesso abbiamo un po' l'occasione di chiudere in famiglia, di dirci cosa ci portiamo anche a casa da tutto questo lungo percorso, alla fine, che alcuni di voi hanno fatto per intero, e questa è una prima cosa che possiamo fare, quindi condividere un pensierino, una dimensione. L'altra cosa, forse quella da cui partire, sarebbe proprio rivolgere a Mario eventualmente qualche domanda anche proprio più precisa, specifica, a partire dall'ambito in cui ognuno di noi è più impegnato, quindi o dalle esperienze che vuole condividere. L'unica cosa che vi chiedo è di essere ipersintetici, ecco, di non monopolizzare eccessivamente la conversazione. Accendetevi il microfono, noi vi ascoltiamo.
C'è
bisogno forse di un po' di coraggio e non so, ecco, se ci sono cose, un filo capisco anch'io, le cose sono tante, quindi magari può diventare un po' difficile, però se qualcuno di voi ha voglia anche di condividere qualche cosa, qualche esperienza, qualche pensiero a partire da cose vissute, credo che un po' tutti ne abbiamo.
Intervengo io se posso. Ciao Don Paolo.
Ciao Clio.
Io ci tenevo molto a seguire questo corso perché qualche anno fa mi sono imbattuta nella morte a scuola, all'infanzia, con una bimba che aveva perso la mamma, quindi una bimba che tra l'altro non conoscevo perché arrivavo quell'anno. Però Questo corso mi ha dato un po' la possibilità di riflettere sul fatto che siamo sempre tentati, abbiamo sempre questa tentazione di estromettere la morte dalla vita. La morte c'è, cioè, anche noi cristiani, paradossalmente, che dovremmo fare forse tutt'altro, cioè dovremmo avere ben chiaro che fa parte pienamente della vita. Però la morte in qualche maniera ci suscita imbarazzo, almeno a me personalmente, quando dobbiamo, scusatemi un attimo, ma che sta arrivando mio figlio, devo aprirgli la porta. Rieccomi. E niente, ma appunto ci suscita imbarazzo, ma giustamente, come diceva Don Mario, probabilmente rimettere al centro la morte di Gesù ci permette di in qualche maniera di superare questo imbarazzo, no? Questo imbarazzo, almeno che io provo nel dare delle spiegazioni che non abbiamo di fatto, cioè, o meglio, quando un bambino ti chiede, ma adesso dov'è la mamma, o piuttosto, ma anche solo adesso dov'è il gatto, non si sa mai che cosa rispondere esattamente, ecco. E forse però non è la risposta quello su cui ci dobbiamo concentrare, quanto lo star dentro alla domanda, cioè non rifiutare la domanda e non rifiutare la morte in sé, ecco, che è un po' la grande tentazione. Questa era un po' la riflessione dopo tutti questi incontri.
Clio, grazie molte. Se, tra l'altro, la tempistica di tuo figlio è incredibile, e se ci sono altre riflessioni, così ne offriamo due o tre a Mario e gli diamo la possibilità di replicare. Sì, un po' quello che speravo, è un po' nella linea che Clio ha intrapreso, un po' di condivisione, magari anche di sottolineatura.
Io, se posso, approfittando della presenza di Don Mario e tu, Don Paolo, faccio una domanda invece dal punto di vista della Chiesa, cioè come fare da cristiani e da comunità cristiana ad essere vicini in questo periodo, ma in realtà sempre, alle persone, penso ai malati che sanno di dover morire, robe del genere, perché al di là di dico un Ave Maria per te, non sappiamo dire altro, non sappiamo fare altro. Forse da cristiani ci è chiesto qualcosa di più, un passo avanti.
Grazie Elisa, sì, facciamo rispondere a Mario, sono domande troppo difficili per me.
No, Elisa, non capisco se tu ti riferisci al fatto che per esempio non possiamo stare vicino alle persone in questa situazione del Covid.
Non solo nella situazione del Covid, penso...
Ti riferisci in generale?
Anche in generale, in questo periodo, grazie, non possiamo stare vicini per forza, però normalmente non vedo, almeno nella comunità cristiana che frequento io, questa attenzione, questa cura dei malati che è cura verso la vita, non è soltanto chiamo il prete per la soluzione finale.
È quello che accennavo, e credo che questo sia davvero fondamentale nelle comunità, e fondamentalmente, per esempio, c'è un contesto molto bello di un monaco francese, come stare accanto a chi è ammalato, no? Perché in qualche modo possiamo imparare da lui, e anche in qualche modo è il Signore poi lui che ci parla, più che noi parlare lui. E indubbiamente è importante questo. Credo che sia quello che anche ci porterebbe poi ad aiutare le persone anche a terminare il loro esito finale della vita terrena in un clima in qualche modo non di paura, e soprattutto di non vivere il prete come quello che è uno spaurato, insomma, se arriva. Sì, credo che Lisa, questo è un punto centrale. E come sempre è il discorso, come si dice giustamente, che un po' estromettiamo la morte dalla vita, così in qualche modo estromettiamo un po' la malata, insomma, no? Vita, ecco. Sì, quindi in questo senso credo che sia fondamentale, assolutamente fondamentale. sì.
Il caricatore.
Ti vado a prendere il mio.
Pure che non va la spina.
Come non è andata fino adesso?
Ma è che... Aspetta. Scusate un secondo solo, riuscite a sentirmi, vero? Abbiamo dovuto cambiare in corsa lo strumento.
Sì,
anche a vedermi.
Sì. Importante sentire.
Quella che diceva, ma
mi sentite?
È come il miracolo di Cana, è più bello questo audio di quello precedente.
Ho capito. Stavo dicendo che comunque una delle esperienze più profonde anche della morte di persone care delle nostre comunità, io credo che la morte per certi versi è vinta quando qualcuno dei parenti della persona cara non vive la morte della persona sua cara come un fatto puramente individuale, ma in qualche modo accetta che il suo dolore, la sua fatica sia portata anche dagli altri. E quando, io devo dire, nelle due comunità, la Misericordia e Sant'Anna, quando davvero ho sperimentato quanto è fondamentale, la morte è vinta, anche se è drammatica, perché normalmente erano persone anche abbastanza giovani, con mogli e figli o viceversa, però quando c'era questa rete profonda di amicizia, di fraternità, anche dentro ad una dimensione di una fede che sicuramente non toglie, anzi accentua il dramma, accentua il vuoto enorme che una persona lascia. È un testo di Bonhoeffer che è carissimo, continuamente sottolinea: non pensate che il vuoto sia colmato, non è colmato neanche da Dio, il vuoto rimane. In qualche modo come segno dell'amore è stato vissuto. E quindi in qualche modo... Ebbene, io ho fatto esperienza che lì, davvero anche poi nelle celebrazioni, si celebrava la speranza, si celebrava la risurrezione. E allora, come ho detto prima, io almeno lo sento così, il dramma più forte della morte, di una morte... E quando è una morte nella solitudine, e quando è una morte casomai in una situazione familiare in cui invece che esserci solidarietà ci sono scontri. Questo a me, prete, è quello che mi dà purtroppo una tristezza infinita, anche se ci provo di sollevare in qualche modo la disperazione che inevitabilmente poi c'è dentro quella realtà. E invece vi devo dire che ho una grande pace non intendo dire gioia, ma una grande pace quando sperimento che davvero la fede è condivisa in una rete profonda di vera fraternità. Questo, ripeto, è già in qualche modo vivere la morte come una risurrezione e come comunque una realtà che non porta morte. Questo è quello che io sento e ringrazio tantissimo il Signore quando vedo questi segni che a volte nelle nostre comunità ci sono ed è solo un grande dono. Estromettere la morte dalla vita, è chiaro che questo purtroppo che la cultura fa, anche se secondo me un pochino più recentemente si è un pochino più consapevoli e forse anche la pandemia ci aiuta anche a pensare che indubbiamente la morte fa parte della nostra vita. E quante volte mi ha fatto piacere che in qualche modo il nostro vescovo, quando nel primo momento facevamo il rosario o altri momenti di preghiera, quando alla fine ricordava i nomi, non sono dei numeri, ricordava dei nomi, dei volti. Credo che questo sia il punto più importante. Sono sempre dei nomi e dei volti. Quando casomai diventano dei numeri o comunque qualcosa di insignificante, quella è la morte.
Se posso fare una piccola riflessione, Beatrice, pensando soprattutto alla morte personale in questo frangente, più che alla morte di persone care o vicine, o comunque alle morti di cui si sente parlare tutti i giorni, mi rendo conto che mi accosto, anche necessario, insomma, accostarsi a questo tema con grande pudore, perché sono consapevole della mia fragilità, della mia debolezza, per cui è chiaro che viene spontanea la domanda: come sarà, come sarò, come faremo, ce la farò? E allora, anche ascoltando Don Mario stasera, che ringrazio, mi consolidava, mi consolidava il desiderio. A me piacerebbe essere accompagnata dentro a questa fase della malattia, non, la morte improvvisa è un'altra cosa ancora, no? Nella malattia, da parole e da riflessioni come quelle che hai detto tu. Mi piacerebbe avere questa carità, cioè che ci fossero degli amici, dei parenti che mi facessero questo servizio. Che non è semplice, perché mi rendo conto che ossessionati come siamo molto spesso dalla guarigione, dalla salute, appunto chi gironzola attorno al malato tende o a essere reticente o a glissare dal discorso o a parlare ossessivamente della guarigione. Tra le tante possibilità c'è la possibilità di morire. Allora a me non solo piacerebbe, ma penso che sia doveroso fare questa cosa qua. E mi chiedo se la comunità cristiana è preparata a fare questo, perché ci vogliono delle persone che stanno accanto al malato. Certo, il malato deve essere forse disposto, disponibile, non lo so, perché sto parlando di teoria, ecco. Sto vivendo in questo momento la vicinanza a una persona che penso che avrà un tempo breve, insomma, no? E quindi il rispetto, il pudore rispetto a delle domande che non fa, ma si capisce che gli sarebbe di grande sollievo ascoltare questi discorsi. Non capisco se li vuole o non li vuole, però capisco che gli farebbero bene. E io credo allora che la comunità cristiana debba farsi questo interrogativo, insomma, deve chiedersi: come faccio a mettermi accanto al malato in questo atteggiamento, ecco, delle cose che dicevi tu stasera. Cioè, c'è un buco da riempire, ho finito, tra il momento in cui so che un mio amico è malato e il momento in cui arriva il funerale. Quello spazio lì è uno spazio ricchissimo.
E ringrazio, tu confermi anche quelle che sono anch'io, anche le mie fatiche in questo, perché appunto questo spazio a volte appunto se non c'è un vero rapporto è davvero difficile e si rimane su cose vaghe o su quello che in qualche modo non è di aiuto a vivere la morte, quindi a vivere anche l'ultimo periodo, casomai riguardando la propria vita, le relazioni belle, eccetera. Tutto questo, sì, sento anch'io che questo è un punto molto importante anche nella mia vita, in cui riconosco che anch'io faccio davvero a volte tanto fatica. Però questo è davvero importante. E secondo me non abbiamo risolto il problema quando giustamente nelle parrocchie è cominciato a fare l'unzione degli infermi comunitaria, no? Perché di fatto no, rimane una cosa isolata così, non ha, ecco, forse pensavamo di aiutare le persone indubbiamente a pensare che l'unzione degli infermi non significa l'estrema unzione, però di fatto credo che tu hai ragione, questo lasso di tempo che c'è in una malattia verso l'esito finale della vita davvero è preziosissimo e credo che, però insisto nel dire che questo è possibile anche se con tanta fatica, quando ci sono delle vere relazioni e non solo quando casomai semplicemente tu sei il funzionario, diciamo, della cosa religiosa. Bene, io vi ringrazio, vi chiedo scusa, io fondamentalmente in questi giorni ho solo pregato anche perché questo nostro incontro fosse d'aiuto a me e a voi, un po' mi sono preparato in quel senso lì di pensare un pochino a quello che sto vivendo e quello che ho vissuto e anche un pochino guardando appunto a Gesù, a Dio vivente. Credo che, è ovvio, dobbiamo sempre dare testimonianza che il nostro Dio è amante della vita, amico degli uomini. E soprattutto credo che raccomanderei che in questo periodo più che mai bisognerebbe un pochino riflettere più a fondo su cosa voglia dire sperare e in chi speriamo e cosa speriamo. Credo che questo sia un punto molto molto importante di riflessione e di testimonianza da dare. Io rimango sempre convinto che rende ragione della speranza che c'è nella mia vita, nella nostra vita, questo è quello che il Signore ci chiede. E tanto più in questa situazione in cui, come avete visto, nella grande maggioranza spesso sono prevalsi gli estremi, cioè di gente che è impaurita o di gente che se ne frega una notte, no? Ma di gente responsabile e in qualche modo quindi si chiede però come è possibile sperare, come è possibile ricostruire tessuti, eccetera. Questo tema della speranza secondo me è sempre centrale, per carità, ma tanto più in questo periodo. Non a caso anche Magatti, no? Mauro Magatti, che ormai in tutti gli incontri preti vescovi da Firenze è sempre chiamato, ma comunque è una persona indubbiamente che sollecita sempre la riflessione. Anche lui nell'incontro con i preti è terminato sul tema della speranza.
Grazie Mario, grazie un sacco, grazie a voi anche tutti davvero, Abramo e Pace dell'associazione perché ha messo in piedi la cosa.
E mandi poi... il link stavolta, vero? Mandi il link dell'audio.
Allora, potremmo avere avuto un problema a un certo punto, quando abbiamo portato il vino nuovo, quello tenuto fino alla fine in serbo.
Paolo, che
no, potrebbe essere successo qualcosa. Comunque, adesso ci lavoriamo, vediamo un attimo.
Fai il miracolo.
Sì, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Grazie di cuore e vi dicevo, ci sono un sacco di altre proposte che continueremo un po' a inviarvi nella speranza appunto che possano essere di aiuto. E poi... Ridillo.
Hai qualche preannuncio oltre allora, a Rodari e Dante?
C'è un'altra riflessione guidata da questa psicologa, Ricci. Che è stata organizzata prettamente da Laughter, sempre sul tema del rapporto col dolore, il lutto, all'interno della relazione, diciamo, alunno-docente. E, anche lei farà una parte, soprattutto sulla psicologia dell'evoluzione. Insomma, hanno messo in piedi un corso che trovate già nei suoi dettagli, pubblicizzato dall'After nel suo sito. Se andate nel sito dell'After, sull'offerta formativa dell'After c'è un capitoletto, insomma un link ai corsi MUR o corsi per docenti, e trovate questo sul tema della morte. Poi ne parte uno invece giovedì, guidato da Don Fabrizio Mandreoli, un corso molto molto grosso sul tema del rapporto tra le culture e tra le religioni, con tante personalità, direi da tutta Italia, hanno veramente costruito un percorso molto complesso, elaborato, inizia giovedì sera e andrà avanti sempre da remoto. E andrà avanti per tutto il mese di marzo, direi anche qualcosina dopo Pasqua. Molto complesso, però è una bellissima occasione. Penso che si possa attingere anche solo qualche parte, però anche questo è gestito dalla FTER. Da parte nostra c'è invece questa proposta su Rodari e Dante, che partirà all'inizio di marzo. E poi dopo ci sono altri piccoli corsi più specifici per i docenti di classe, per i docenti un po' all'inizio, insomma ci sono tante altre piccole proposte, ma magari vi tengo aggiornato.
Quante cose belle sarete.
Grazie, auguroni, buon lavoro,
grazie
resistete.
Grazie. Grazie di montare.